Lo studio dell'economia politica è basato su due approcci fondamentali, quello che si rifanno a due teorie che sono alternative tra loro, una è la teoria cumulativa e l'altra è la teoria competitiva. Enunciare chi sono i sostenitori della cumulativa e chi sono i sostenitori della competitiva. Che è cosa ovviamente, prima cosa che dicevano, e poi dopodiché io questo lo posso dire pure tra di io. Una volta che ho centrato questo, questo è già soddisfatto.
Molto il brodo, lungo.
Questo lo sa, lo conosce la teoria. Dopodiché io allungo il brodo, perché poi diciamo, allungare il brodo dà una dimensione anche quantitativa rispetto al voto, no? Guarda, se io rispondo pure in 3-4 righe, professore, bocciare, non mi boccia, perché io l'ho risposta, no, non puoi dare 0 punti. Ok? Se invece per esempio rispondessi, cominciando dall' esempio del cigno nero, questo diceva, magari se è visto solo questa cosa così, se l'hai ricordato io l'avevo detto magari.
No, ma vedete che alla fine metto. Aggiungo il fatto che l'economia politica non è una scienza esatta, ma una scienza sociale.
Va benissimo, perché comunque, perché questo poi sostanzialmente si rifà un po' a quello che diceva lui. Allora, la scienza esatta, come le scienze naturali, la fisica, la matematica, fondamentalmente anche nel corso dei millenni non mutano. I numeri sono quelli, cioè i rapporti matematici sono quelli, non è che cambiano. Cioè può venire Einstein che scopre un'equazione nuova su
della
relatività, però 2 più 2 come dice fa sempre 4. Invece l'economia non è una scienza esatta, perché? Perché è una scienza sociale e quindi si rifà sostanzialmente, ma di passo anche con le dinamiche sociali e storiche, perché poi diciamo anche la storia stessa è una scienza sociale, che la storia viene studiata. Perfetto. Quindi però questo fa parte della fase B. Quindi fase A, risponde alla domanda e centrare pure in 3 domande.
Fase B, allungare.
Il professore lo apprezza e che dice è studiato e anche la padronanza del concetto. Fase B, a dilungarsi con tutto ciò di quello che sta vivendo l'argomento. Pure sforare.
Ovviamente esatto. Collegare. Cioè, tra quello che hai scritto prima lo devi collegare con qualche parola.
Esatto.
Perlomeno.
Esatto.
Nega l'improvviso scrivi.
No, è ovvio. No, cioè, dice, una volta che ti ha spiegato cos'è la teoria competitiva, dice a supporto di tale teoria c'è un esempio che Popper usava, per esempio del cigno, che sembra una favoletta, cioè così sembra raccontare una favoletta, però serve per far capire che tu hai studiato, cioè hai letto tutto lì, bello, perché alla fine questo professore qua, cioè questo vuole, non è uno molto esigente, solo che il fatto che l'esame è scritto, diciamo, gli chiedo un livello di approfondimento maggiore, perché voi ripeto, devi esercitarvi, questo lo dirò io lezioni di parola capodanno, ma così è, perché è successo in passato, noi la prima volta abbiamo affrontato, abbiamo così spiegato come se fosse un esame solo teorico, poi siamo andati di persone preparatissime, l'hanno superato con 18 o non l'hanno superato proprio. Le volte successive, invece, facendo questo tipo di... Ragazzi, era sempre bene, sempre, perché tutti quanti sono stati...
C'è stata qualcuno che ha visto 30.
Sì, 30 voli.
Io Montebovi?
Chi?
Montebovi?
No, 30 voli.
Ah, Montebovi.
Io Montebovi, mi sbaglio. Perciò ti dico, se noi almeno sappiamo quelle tre righe che c'entrano la risposta, per ogni argomento trattato dal libro, noi siamo lo superiamo.
Ok.
Questo è. Ora, ritornando a loro, facciamo una breve... ripetiamo un attimo, diciamo, i concetti dell'altra volta. Per fortuna questa è solo la seconda lezione, quindi avete perso giusto i primi concetti. Noi siamo partiti dall'altra volta proprio dallo studio, cioè in effetti lo studio, l'esame che ti chiede, questo esame che viene denominato metodologia del pensiero economico, non è lo studio della storia economica, che è quello un altro esame, questo è lo studio della storia dell'economia politica, cioè delle varie teorie economiche che si sono succedute nel tempo. Invece lo studio della storia economica è un'altra cosa, cioè studi vari periodi storici relazionandoli diciamo alle contingenze economiche, ai fattori economici, ok? Invece questa, io studio proprio tutte le teorie economiche che partire dalla, diciamo, dai primordi proprio, ok? E quindi questo è un altro
il pensiero più che altro.
Pensiero, però inteso come economia politica, cioè l'economia politica non è storia. L'economia politica, vedete, sono le teorie economiche. Oggi ne abbiamo alcune, cioè un secolo fa, due secoli fa erano ben diverse. Ok? Ma quello però è legato in qualche modo alla storia. Però sono teorie economiche che potrebbero durare pure 2000 anni, 1000 anni. Quindi cioè, in qualche modo sono legate, ma si possono anche tranquillamente slegare. Non so se, per esempio il moltiplicatore di Keynes è una cosa che alcuni stati nazionali ancora diciamo, lo tengono come riferimento. Altri invece no, sostanzialmente lo può, però vedi, le Keynes già sono passato un secolo. Quindi invece se noi studiassimo la storia economica dovremmo dire che in quel periodo storico c'era Keynes, poi è venuto un altro, poi è venuto un altro, che pure facciamo qui, però l'approccio è diverso. cioè, non so se... cioè noi studiamo le teorie economiche, come si sono succedute storicamente, mentre la storia economica studiano, diciamo, io dico più banalmente il fatterello, cioè l'Italia nell'Ottocento, prima dell'unità, l'economia com'era, se era un'economia agricola, se erano i settori sviluppati, il terziario, il primario, cioè andiamo a studiare questo, invece qua studiamo le teorie economiche, questo è chiaro, non è un approccio. Guardate che è importante questa cosa di capire l'approccio dell'esame, secondo me la cosa, io penso che è una cosa fondamentale, perché se tu capisci quello che stiamo andando a studiare, dopo è tutto più semplice, cioè sai i fili, sai tirare i fili, insomma, del discorso. Quindi l'altra volta abbiamo, siamo partiti questo è proprio dal discorso dei due approcci, quindi cumulativa e competitiva, e penso che non ci dobbiamo ripetere. Solo a livello così di definizione, la concezione cumulativa, come lo definisce Roncaglio, non come la definisco io, è una progressiva ascesa verso livelli di comprensione della realtà economica, cioè man mano sale il livello della conoscenza e si accumula con quello che c'era prima, che è quindi cumulativo. Schumpeter, abbiamo detto, come hai detto tu anche altri, è uno dei principali sostenitori di questa teoria, e in particolare lui sosteneva che questo tipo di approccio allo studio dell'economia politica era un approccio che dava un vantaggio pedagogico. Per vantaggio pedagogico cosa intendeva? Cioè sviluppava l'attitudine alla ricerca, okay, dello studio dell'economia politica. E questa è una tesi che il Wiener, quello che abbiamo detto prima pure, il Wiener sosteneva, e lui la definiva la scholarship, che tradotto in italiano vuol dire praticamente appunto educazione alla ricerca. Cioè praticamente un approccio che ti educa alla ricerca. Questo è quello che dice Roncaglia, che sostenevano. Quindi io direi, concezione cumulativa, Schumpeter e Wiener sono i due da ricordare fondamentali. Okay? Ovviamente poi a questa concezione, per esempio questo vorremmo aggiungere, a questa concezione chi si rifà di quelli che studiamo? Smith e Keynes si rifanno a questa concezione cumulativa. Okay? Perché? Perché loro contrappongono la propria concezione a quella precedente ponendola in campo. Ok? Tutto chiaro. Per esempio...
si rifanno, basta dire,
esatto, si rifanno a quella precedente e magari contrappongono, vanno a confutare quella precedente ponendo in risalto la propria teoria.
Ma chi?
Quindi Smith e Keynes.
Contrappongono questa qua?
No, Smith e Keynes si rifanno alla concezione
cumulativa.
Invece nella concezione competitiva abbiamo detto che praticamente per lo scienziato le teorie economiche sono sempre provvisorie. Perché sono sempre provvisore? Perché ci può essere una scoperta dietro l'angolo che praticamente possa fare l'esempio di Tolomeo. Voi sapete la rivoluzione tolemaica, cos'è? Il fatto che fino a quel momento si pensava che c'era la teoria eocentrica e geocentrica, praticamente che tutto girasse intorno alla Terra. Poi Tolomeo viene e dice no, non è vero, assolutamente non gira tutto intorno alla Terra, ok? La Terra non è al centro dell'universo. Ok, ma ci fu la teoria eocentrica perché guarda, è la Terra che gira intorno al Sole, ok? Cioè il Sole gira intorno, la Terra gira intorno al Sole, eocentrico, perfetto. Dopodiché, però noi abbiamo detto solo Popper, che è vero che Popper è quello di fondamentale, però ce ne sono altri da citare secondo me, che sono Lakatos, Kuhn e Feyerabend. Va bene, questi qua li ricordateli.
Kuhn
scritto come.
Kuhn-Lagero,
però con l'H in mezzo, Kuhn, Lakatos e Feyerabend. Questi qua sono quelli da studiare. Poi abbiamo fatto una carrellata appunto dalla preistoria economica, quello che Roncaglia nel testo definisce preistoria economica, cioè che cosa intende per preistoria dell'economia, cioè quando ancora non esisteva una, diciamo, sono gli albori, l'embrione, quando ancora non si definiva nemmeno come scienza l'economia politica. Chi prima si occupava di economia politica non erano economisti, perché ancora non esisteva la scienza in quanto tale, erano degli economisti antelitterano semmai, e comunque nella fattispecie erano sempre o filosofi o teologi che trattavano anche di materie economiche. E abbiamo fatto, siamo partiti proprio con il discorso della figura dell'economista, cioè nasce solo da due secoli a questa parte. Prima c'erano praticamente filosofi in particolare, ma ancora prima, cioè se partiamo addirittura dalla Grecia, dall'antica Grecia, vediamo che c'è. Platone parla già della sua Repubblica, parla di economia. Poi c'è Xenofonte che parla di economia, Diodoro Siculo, erano tutti praticamente autori greci, quindi parlavano dell'antica Grecia, quindi prima di Cristo, più di 2000 anni fa, che parlavano di concetti già quali la divisione del lavoro, che è un concetto che rivedremo importante in Adam Smith. Adam Smith parte proprio dalla divisione del lavoro. Dopodiché, fatta questa siamo passati, vi ricordate, alle prime testimonianze. Allora, dopo questo qualcosa sulla dispensa forse non lo trovate, sono le cose che ho cercato io di sintetizzare, che sono fondamentali come punto di riferimento se non altro cronologico, perché prima ancora dei greci le prime tracce proprio di diciamo di argomenti trattati su temi economici erano già addirittura nel diciamo nel Hammurabi, nel codice Hammurabi, già praticamente, e questo c'è la testimonianza al Louvre di Parigi, un monolite, cioè una pirra dove è incisa una prima prescrizione sui rapporti economici. Siamo all'incirca nel 1740 avanti Cristo. Poi anche in India, quindi diciamo nel tempo, ma anche attraverso tutte le civiltà, la civiltà babilonese, che praticamente è stata proprio la cura della civiltà occidentale, ma già in India, dove c'è un nome impronunciabile, un'opera che si chiama Arthashastra, Kautilya era l'autore, parliamo del IX secolo avanti Cristo, ed era un'opera dedicata al funzionamento dello Stato nei suoi rapporti economici. Okay? Poi passiamo alla Cina. La Cina c'era nel V secolo avanti Cristo, anche qui c'era un'opera che trattava più o meno le stesse tematiche che abbiamo visto prima, e si chiamava il Guanzi, scritto proprio così, Guanzi. Tra la Cina e poi diciamo il periodo della Grecia, in mezzo che ci sta praticamente proprio la Bibbia. C'è la Bibbia, nel libro della Genesi, già si parla di un concetto economico. Il concetto di lavoro è un concetto economico, perché il lavoro sostanzialmente veniva visto come un'espiazione del peccato originale. Se voi leggete la Genesi, dubito che lo facciate, però diciamo prossimamente, però comunque interessante, se voi leggete il libro della Genesi, si dice che praticamente prima l'uomo non aveva bisogno di lavorare, poi quando è stato commesso il peccato l'era originale, quindi ad Aveda,
l'era d'oro.
Sì, diciamo l'era dove era, si chiamava età aurea.
Come il pensiero della patria, mi sembra di avere.
Si rifanno anche a questo, si rifanno a questo, però fondamentalmente la Genesi, che è già un libro del Vecchio Testamento, poi sapete che la Bibbia dice in Vecchio e Nuovo Testamento. Un Vecchio Testamento, quindi già prima di Cristo, già non è che loro parlavano di economia perché non esisteva l'economia, però parlavano già del lavoro. Il lavoro dopo 1000 anni, dopo 2000 anni, sappiamo che è un concetto squisitamente economico. Chiaro, no? Perché oggi si parla quali sono i fondamentali dell'economia? PIL, lavoro, occupazione, come la volete chiamare, insomma, questo è tutto. Però la veniva visto come un concetto filosofico, religioso, come lo vogliamo chiamare, che è un'espiazione del peccato. Cioè, prima l'uomo, se non ci fosse stato il peccato originale, l'uomo non lavorava. Quindi probabilmente esisteva anche l'economia, perché era tutto a portata di mano. Cioè, nelle leggende si racconta dai uccelli scendeva il miele, queste cose qui, no? Cioè dove praticamente l'uomo non doveva lavorare, ok? Mentre col peccato originale questa espiazione è portata al lavoro. Questa è la Bibbia. Dalla Bibbia abbiamo detto siamo passati qua all'antica Grecia, che già abbiamo citato qualcuno prima. In particolare c'è un autore, a parte Platone che già abbiamo visto, Xenofonte proprio nel 355 avanti Cristo scrive proprio un'opera che si chiama l'Economico. Cioè è un'opera che tratta proprio dell'economia domestica. L'economia domestica, sappiamo, cioè dell'economia all'interno della casa domestica, quindi da domus, latino, lo sappiamo tutti, cioè quindi l'economia all'interno della casa. Cioè lui ci dedica un'opera proprio intera. Adesso non ci interessa i contenuti specifici dell'opera, ci interessa solo citare, ovviamente, perché anche qui, come dicevo pure a loro, la domanda non uscirà mai l'economico di Xenofonte, perché ci stanno tutte le righe sul libro. La domanda può uscire, nell'antichità classica, quali sono le tracce dei temi di trattazione su argomenti economici? Allora uno ci può fare la sfilza tra codice Hammurabi, passando per l'India, la Cina, la Bibbia, la Genesi, la Bibbia, e allora ci può fare una bella carrellata di fare una bella risposta. E poi abbiamo detto Platone sempre nella Repubblica e Aristotele nell'Etica Nicomachea. Nicomaco era un suo seguace e l'etica parlava appunto di cioè di morale, ma parlava anche già di economia. Dopo, diciamo, dopo invece i greci, ti faccio una carrellata veloce perché la ripetizione per loro sono quasi a volte voi. Fondamentalmente abbiamo la fase della patristica. La patristica che cos'è? Perché si rifà ai padri del cristianesimo, cioè si è la patristica. I padri del cristianesimo non erano altro che degli intellettuali che si rifacevano però al pensiero cristiano. Parliamo come lasso di tempo dal primo secolo d.C. all'undicesimo secolo d.C., quindi sono per 1000 anni. In particolare nella patristica, diciamo, c'erano alcuni autori che poi, per chi è cattolico, sono diventati poi dei santi anche abbastanza importanti, che sono Ambrogio, Giovanni Crisostomo e Agostino, rispettivamente Sant'Agostino, San Giovanni Crisostomo e San Ambrogio. Dopodiché loro, cioè, che cosa parlavano loro? Diciamo, cominciavano a parlare del concetto di proprietà privata. Ovviamente era, diciamo, un concetto anche qui molto embrionale, okay? Perché, diciamo, la proprietà privata per alcuni veniva considerata una fonte di guerra, addirittura, perché, diciamo, creava conflittualità. Perché del resto, diciamo, la proprietà privata, secondo questi padri del cristianesimo, non era una legge divina, cioè la proprietà privata non era creata da Dio, non aveva prescritto Dio, ma era una legge, diciamo, una creazione del diritto, quindi una creazione dell'uomo. Quindi, diciamo, non si ponevano in netto conflitto, però dicevano: attenzione, siccome siamo cristiani, ci facciamo pensiero cristiano, la proprietà privata esiste, la possiamo tollerare entro certi limiti, però attenzione, non è una legge divina, ma è una creazione del diritto, cioè quindi l'uomo la crea, ok? Qualcuno anche in San Francesco d'Assisi ha provato già dei concetti, cioè, diciamo già, perché San Francesco d'Assisi, la storia è molto nota, tutti noi, cioè lui si spogliò di tutti gli averi proprio perché questo si rifà alla proprietà privata. San Francesco d'Assisi nacque in una famiglia molto agiata, ma lui decise, rifacendosi al pensiero di Cristo, eccetera, eccetera, di spogliarsi di tutti i beni e di diventare una persona, diciamo, povera. Quindi che significa? Ha rinunciato alla proprietà privata fondamentalmente. Perciò dico, questi qua che apparentemente, ovviamente non è un economista San Francesco d'Assisi, però c'è una traccia di un argomento economico anche in San Francesco d'Assisi, e fondamentalmente è riassumibile, diciamo, il pensiero di questi padri della Chiesa con quell'adagio che diceva: dare a Cesare quel che è di Cesare e dare a Dio quel che è di Dio. Cioè dire, una proprietà privata fa parte dell'uomo, ok? E poi ci sono alcune leggi che sono divine che vanno rispettate per noi, quindi, diciamo, non la combattevano, vi sapete, perché la proprietà, ma se vedete, del resto, se ci pensate, tutt'oggi la Chiesa, cioè comunque il mondo, diciamo, della Chiesa, il mondo cristiano, non è un mondo che ha combattuto la proprietà privata, anzi, la Chiesa ha sempre favorito in qualche modo anche il capitalismo. Se vedete pure la storia dell'Italia, in Italia praticamente, se non ci fosse stata la Chiesa, probabilmente saremmo stati un paese con l'economia comunista. Questo non lo dico io, dice la storia del Novecento. Subito dopo la patristica, ma comunque, diciamo, che si rifà strettamente alla patristica, c'è la scolastica, che è un'altra fase sempre, diciamo, del pensiero cristiano, dove praticamente nella scolastica, a differenza degli autori che precedevano prima questo periodo, non si parlava di concetti in generale, ma si cominciava a focalizzare alcuni concetti in particolare. Abbiamo detto, con Tommaso d'Aquino, i primi concetti che si vanno a focalizzare sono il concetto di usura e il concetto di giusto prezzo.
Quindi la scolastica è usura e...
Cioè la scolastica si rifà sempre alla patristica, perché la scolastica sono sempre, si rifà sempre al pensiero cristiano. Okay? In particolare, l'esponente maggiore è Tommaso d'Aquino, che è San Tommaso d'Aquino, come sempre per dire cattolico, che tra l'altro Tommaso d'Aquino ha anche vissuto a Napoli, ha studiato a Napoli. Ci sono tracce della sua venuta qui a Napoli, storiche ovviamente, il quale praticamente diceva che qua come siamo tra il XII e il XVI secolo dopo Cristo, giusto per avere anche una
l'ultimo migliore.
Cosa?
L'ultimo migliore.
Bravissimo, l'ultima fase del migliore. Quindi Tommaso d'Aquino si rifaceva tra la tradizione strettamente cristiana e diciamo la tradizione aristotelica, ok? Dove lui sostanzialmente, che cosa condanna? Non proprio non la proprietà privata, non altro, ma in particolare condanna il commercio del denaro. cioè il commercio del denaro sarebbe praticamente il denaro che viene prestato con un interesse, che veniva definito, cioè l'usura sarebbe l'usura, quindi Tommaso d'Aquino condannava l'usura. Addirittura lui in alcuni trattati, in un trattato, riesce a determinare, non proprio in maniera chiara, però lui dice che qual è, diciamo, il limite tra usura e non usura. Oggi noi lo possiamo ricavare tranquillamente perché c'è una soglia legale oltre la quale c'è usura. Cioè, lui diceva che se c'è un danno emergente, cioè lui faceva la distinzione tra danno emergente e lo processante, cioè se un prestatore di denaro presta il denaro, ok, e praticamente ha un lucro cessante, cioè nel senso che con quel denaro lui poteva guadagnare, non guadagna e lo presta, in quel caso non è usura, anzi, cioè lui sta facendo un'opera bene, perché gli presto il denaro, rinuncia a guadagnare, quindi c'è un lucro cessante per me, te lo presto, qui sto facendo un'opera di bene, quindi non è usura, anzi, diciamo andrebbe pure...
C'è un guadagno.
Invece il danno emergente...
Senza interesse.
Senza interesse. Invece praticamente se io ti presto il denaro te lo do con un tasso di interesse, vuol dire che io ho la paura di un danno emergente. Per colmare questo danno emergente, allora io praticamente vado, quindi mi corrispondo l'interesse. Dopo di Tommaso d'Aquino c'è Thomas Wilson, che è sempre si fa sempre alla scolastica, ma è un inglese chiaramente dal nome, si capisce. E lui addirittura determina un tasso, dice oltre il 10% praticamente c'è usura. Ok, cioè va oltre Tommaso d'Aquino. Va oltre Tommaso d'Aquino. Quindi sostanzialmente nella scolastica vengono praticamente focalizzati il concetto di usura e di usura viene da Tommaso d'Aquino e da Wilson. Tommaso d'Aquino lo dà come definizione, diciamo, quantitativa, mentre Wilson dà addirittura una soglia, il 10% oltre il 10% è l'usura. Manca un secondo. Dopo questa fase qui della scolastica c'è un'altra fase, la fase del bullionismo e del mercantilismo. Allora, innanzitutto siamo nella fase in cui, quindi parliamo XVII secolo, bullionismo. Perché deriva da bullion. Bullion sono delle verghe, diciamo, di metallo prezioso, di oro e argento, che in inglese venivano chiamate bullion. Quindi chi si rifaceva alla teoria, il bullionista chi era chi dava appunto, cioè chi identificava la ricchezza di uno Stato con il possesso di metalli preziosi, di denaro, di oro e di argento, perciò venivano chiamati bullionisti. E i bullionisti in particolare venivano considerati, cioè non erano più innanzitutto né filosofi né teologi come la fase della patristica, come la fase, diciamo, dell'antichità classica, ma erano, venivano chiamati consiglieri del sovrano. Quindi, diciamo, non erano ancora degli economisti, però vedete che da filosofo a teologo si va verso la figura, diciamo, dell'economista. Quindi si transita attraverso questa figura che allora erano le figure consiglieri del sovrano, cioè i consiglieri del re in particolare erano consiglieri sulla politica economica, cioè sull'economia. Okay? Chi si rifaceva al discorso del bullionismo, cioè che identificava strettamente la ricchezza di uno Stato con il possesso di bullion, appunto, allora viene rifiutato il bullionismo. Chi invece identificava, cioè diciamo, sosteneva che invece la ricchezza di uno Stato si dovesse aprire anche al commercio estero e non solo al possesso dei beni, quindi al mercato interno, e sostanzialmente, ecco, io nella mia cassaforte ho 10 lingotti d'oro, ho 100 kg di argento, è un'economia mia interna. Se io però incomincio a scambiare questi beni su un mercato, quindi mi rivolgo al commercio estero, cioè vado, perché il mercato chiaramente era costituito da altri agenti che erano in quel caso, sono tuttora gli altri stati, no? Cioè se io sono il re della Ducato di Toscana, mi sono scocciato, cioè non voglio identificare la ricchezza solo in quello che c'ho in cassaforte, ma voglio cominciare a scambiare risorse, quindi c'erano alcuni consiglieri del re che a quel punto dicevano attenzione, non identificare la ricchezza solamente con quello che c'ho in cassaforte, cerca anche di commerciare con l'estero, cerca di scambiare con altri stati, e quindi questo si apre una nuova fase che viene definita il mercantilismo.
Quindi sia bullionisti che mercantilisti erano consiglieri del re.
Sì, erano figli, erano,
diciamo, erano parte dello stesso periodo, stesso,
sono periodi contigui, cioè c'è prima il bullionismo,
e poi si evolve,
si evolve nel mercantilismo.
Okay.
Giusto. Mercantilismo lo diceva Marocco.
Sì,
700. Quindi chiaramente il mercantilismo, lo dice la parola stessa, cioè quindi per chi era fautore del commercio, dello scambio, quindi dei mercati, aprire i mercati, quindi era mercantilismo. Ovviamente Adam Smith è quello, è stato il primo importante che si è rifatto, a questa teoria, la teoria mercantilista. Dopodiché, per finire giusto, diciamo, questo excursus storico, lo finiamo proprio in Italia, perché diciamo, il primo proprio economista, che si può definire, cioè che ha scritto i trattati di economia, lo troviamo proprio in Italia, che è Antonio Serra. Antonio Serra, tra l'altro molto, si vedete molti istituti tecnici per ragioni che sono
interessati,
Antonio Serra.
Perché? Che fece, non capito.
Antonio Serra è stato, diciamo, il primo economista che proprio, diciamo, è stato addirittura a Napoli. Non si sa molto della sua vita, solo che è stato incarcerato a Napoli in questo periodo, probabilmente napoletano, vuole consigliare il regno di Napoli, quindi il re sovrano, scrisse un'opera dove dava proprio dei consigli, specialmente dei consigli economici al regno di Napoli, perché lui sosteneva sostanzialmente che il regno di Napoli era un regno sì ricco allora, ma comunque è arretrato economicamente, che sarebbe stato destinato, diciamo, ad arretrare rispetto ad altri stati che avevano modernizzato le proprie economie. Ovviamente questo è detto in tre parole, e noi questo ci serve, proprio è scritto un'opera di 1000 pagine, che noi, se volessimo andare a vedere ogni opera, ci vorrebbero 3 anni, faremmo una larga apposta. E quindi questa è tutta la fase dell'excursus storico. Dopodiché oggi vediamo, purtroppo, diciamo, anche perché è fatto tardi, ma purtroppo non ci possiamo rinnovare, vediamo il passaggio proprio da quelle che erano varie figure che si rilacciavano all'economia, non esisteva ancora, diciamo, l'economista, invece passiamo all'economista vero e proprio, che stiamo parlando dell'Inghilterra, stiamo parlando di William Petty. William Petty sostanzialmente è il fondatore dell'aritmetica politica, cioè che significa che mentre prima i concetti che venivano applicati all'economia politica erano tutti concetti, diciamo, ragionamenti astratti più che altro, adesso lui applica invece proprio l'aritmetica, ok? Perciò lui viene definito il fondatore dell'aritmetica politica, cioè introduce un metodo. Il suo metodo è un metodo appunto quantitativo, cioè lui, analizzando i fenomeni sociali, non adotta più un metodo così, diciamo, aleatorio o comunque di ragionamenti astratti, ma adotta un metodo proprio maggiormente scientifico, che è un metodo fondato appunto sull'aritmetica politica. Il suo metodo, diciamo, questo metodo lui che cosa lo utilizza per fare che cosa? Per studiare che cosa? Per studiare, cioè il suo oggetto di analisi, che cos'è? È il corpo politico. Adesso andiamo a spiegare che cos'è il corpo politico. Fondamentalmente, lui usa questo metodo, che ripeto, è un metodo non più astratto ma quantitativo. Qual è il suo oggetto di analisi? È, abbiamo detto, il corpo politico. Che cos'è il corpo politico? Non è altro che lo Stato. Cioè, corpo politico è uguale Stato. Ma lo Stato però visto come? Visto nella sua duplice, visto in un modo comunque unitario, ma in una sua duplice veste. Cioè, lui analizza lo Stato in due sistemi, uno Stato visto come sistema economico e lo Stato visto come sistema politico. Quindi, se volessimo essere proprio estremamente sintetici, il metodo aritmetico viene applicato allo studio del corpo politico. Il corpo politico non è altro che lo Stato, che ha due dimensioni, ha due sistemi, quello economico e quello politico. Questo ci interessa sapere, non altro, guardate, perché questa è l'innovazione del portafoglio. Cioè William Petty porta questo tipo di innovazione. In particolare qua, diciamo, lui ha scritto tre opere. Un'opera più significativa dal punto di vista anche dei concetti quantitativi si chiama Verbum Sapienti, in latino, Verbum Sapienti scritto. Allora, lui che cosa in particolare è Verbum Sapienti, anche qui sono trattati di economia di migliaia di pagine che comunque pur volendo non potremmo, tra l'altro scritti in... diciamo con un linguaggio, con una cosa anche vetusto, cioè abbastanza... Che cosa? Lui introduce per la prima volta il concetto di reddito nazionale lordo. E il concetto di ricchezza dello Stato, sempre parliamo, perché lui analizza, abbiamo detto, corpo politico, che serve lo Stato? Quando parliamo di corpo politico parliamo di Stato, visto nella duplice dimensione del sistema economico e del sistema politico. In particolare in quest'opera, il Verbum Sapienti, lui introduce per la prima volta il reddito nazionale lordo e la ricchezza, dove lui dice che, appunto, riferimento pure prima che parlavamo dei bullionisti, che la ricchezza di uno Stato non è data solo dall'oro e dall'argento, ma anche da un'altra serie di fattori, quali può essere anche il lavoro, che io per ora non mettere atto, sai perché? Perché noi poi, anche qua, poi magari andatevelo a studiare, a approfondire, però la domanda William Petty non esce, può uscire la domanda dal corpo politico alle tavole economiche, che vedremo nella prossima lezione, i fisiocriti eccetera eccetera, cioè da un approccio allo studio dell'economia politica, dello Stato inteso in maniera unitaria come sistema economico e sistema politico, e lo Stato invece visto con le tavole economiche con un criterio ancora diverso che vedremo. Quindi diciamo, siccome non uscirà questo tipo di domanda secca, William Petty, a voi non mi interessa soffermarvi qual è il concetto di ricchezza nazionale lordo, cioè non mi interessa, a voi interessa sapere in sintesi l'opera più importante e quali sono i concetti che lui, perché anche qua lui viene non perché lui dia un concetto che sia esaustivo, perché poi viene ripresa, lo vedremo, ma perché sostanzialmente è la prima volta che lui parla di questi in termini quantitativi. Siamo chiariti. Lui ha anche un'altra opera di mia dimensione, scrive, che è il trattato sulle tasse e sui contributi, dove anche qui stesso ragionamento, questo trattato perché è importante? Perché è la prima volta che
trattato lui parla sulle tasse?
Sulle tasse e i contributi, perché è la prima volta che lui parla del concetto di tassazione dello Stato, cioè che lo Stato deve tassare il cittadino. In particolare lui era un sostenitore della tassazione sui consumi. Voi sapete che cos'è la tassazione sui consumi? Cioè se io vado a comprare il pane me lo tassano, cioè un bene di consumo, se io vado a comprare la benzina me la tassano, un bene di consumo, ok? E quindi diciamo è una cosa che vogliono chiamare anche imposte dirette, perché colpisco direttamente le manifestazioni del reddito. Quindi lui è il primo che parla di questo, dice in particolare secondo lui vanno tassati maggiormente i consumi, e poi è il primo che introduce in quest'opera anche il concetto di spesa pubblica. Punto, anche qua, noi non ci interessa sapere che cos'era spesa pubblica secondo William Petty, non ci interessa niente, perché la domanda non uscirà William Petty, la domanda uscirà detto più ampia, perché noi ci mettiamo pure 3-4 righe di William Petty, dove possiamo fare menzione di queste cose qui. Siamo d'accordo? Però comunque... altri argomenti che lui introduce sempre per la prima volta o chiarisce per la prima volta, diciamo il concetto di merce e di mercato. In particolare due cose dice rispetto a questi due concetti di merce e di mercato, che se non esiste il mercato, cioè il mercato secondo lui altro non è un luogo, ovviamente un luogo ideale, non necessariamente un luogo fisico, dove praticamente c'è una regolarità di scambio delle merci. Che significa? Anche qua lui fa l'esempio. fa un esempio molto pratico. Se io sono un venditore di diamanti, ok? E allora cerco di vendere ad un compratore potenziale il mio diamante, ma questo non è conoscenza del fatto che ci sono scambi abituali sul mercato, quindi non esiste un mercato di diamanti, questo compratore non sa nemmeno attribuire un valore al diamante, ovvio, perché non ha un riferimento. Quindi che cosa significa? Che a quel punto non esiste un mercato, ma è tutto demandato all'abilità del venditore della contrattazione. Cioè, io posso essere un diamante, che praticamente, anche perché il valore di questi beni è un valore che è sempre un valore di mercato, un valore di scambio, perché di per sé il diamante è una pietra che si trova in natura, non vale, teoricamente non varrebbe niente, cioè filosoficamente il diamante non vale niente.
Non c'è lavoro.
Vale perché c'è un mercato di scambio dove questa risorsa è scarsa, questa merce è scarsa, e vale tantissimo perché è pregiato in relazione al mercato. Non è che il diamante, perché poi ripeto, il diamante è una pietra che sta così come altri si possono fare altre. Però lui usa l'esempio del diamante, il venditore del diamante, per far capire come è importante il discorso del mercato. Cioè la merce può circolare in maniera, diciamo, più libera e quindi anche, come dire, in maniera più regolare se c'è un mercato. Perché se non c'è un mercato, che cosa succede? Io che so che demanda tutta la probabilità. Se sono un fesso, magari ti credo, me lo compro, ma se sono una persona razionale, la gran parte, diciamo, le persone sono razionali, sostanzialmente io il sentimento che prevale è la diffidenza. E io non me lo comprerò il diamante, guardiamoci. Se invece esiste un mercato di diamanti, lo comprerò, perché sono incentivato dal fatto stesso che regolarmente avvengono degli scambi di questo tipo di merce. Ovviamente mi fai sempre diamanti, questo si può, diciamo, ampliare tutti tutti i tipi di merce. Quindi questo anche qua è chiaro. E lui dice in particolare che dice, siccome se il mercato cresce aumentano gli scambi, se aumentano gli scambi che cosa può aumentare? In uno stato aumenta la ricchezza. Aumenta la ricchezza. Quindi lui su questi. Lui poi parla anche di moneta. A parte il concetto di merce e di mercato, lui parla anche di moneta. In particolare lui addirittura qua dice che la ricchezza. E lui fa anche un'equazione, ma se volete la potete scrivere, come non volete scriverla, io ve la dico, però l'importante è capire il concetto. Poi anche qui, se uno gli spiega il concetto nella risposta va bene, se gli fa pure l'equazione va anche meglio, però se non la ricordate non la fate. Io ve la dico perché giustamente abbiamo parlato del fatto che William Pippis è il primo che appunto usa un metodo quantitativo, quindi è anche giusto far capire come. Cioè lui addirittura dice, data, cioè la ricchezza che cos'è? La ricchezza lui la esprime con Y. Cioè fate un Y maiuscola, sì. Per lui è la ricchezza. La ricchezza da cosa
variabile.
Cosa?
La variabile, la ricchezza.
Da che cosa è data? Dal quantitativo di moneta, cioè la moneta che viene scambiata, diciamo che dà per costante, che lui dice, allora Y è ricchezza, uguale MS, dice la moneta. La moneta la identifico con MS, cioè che come noi intendiamo moneta di scambio che è determinata e costante per lui. Dice, se MS lo moltiplichiamo per V, V che è la velocità di circolazione, ok? Quindi, data questa equazione, se V aumenta, che cosa aumenterà secondo voi?
La Y.
Quindi che cosa? Che cosa
la
Quindi sostanzialmente lui dice che la velocità di circolazione della moneta
determina la ricchezza di un paese.
Determina in che misura? Nel senso che
in base alla moneta di scambio.
Più veloce la circolazione
della moneta.
Più veloce circola la moneta.
Più aumenta la ricchezza.
E più aumenta la ricchezza. A volte si fa la famosa frase, no? Ma l'economia deve girare, sentite quando molto. Però diciamo c'è una verità, perché comunque lo dice anche maggiormente. Si veicola con maggiore velocità, si veicola la moneta, più può aumentare la ricchezza. E lui lo fa con un'equazione proprio. Ed è la prima volta, attenzione, che mentre prima parlavamo di concetti astratti, questa è la prima volta che.
Da una conferma.
Esatto, da una conferma, ma diciamo in modo anche quantitativo. Poi un altro elemento fondamentale di William Pitt è il concetto di sovrappiù. Guardate, il concetto di sovrappiù è un concetto che dovete capire adesso bene, perché poi verrà ripreso da Smith, da Riccardo, da tutti quanti. Sovrappiù. Per farvelo capire bene, io vi volevo leggere insieme con quello che lui stesso scrive. Ok? Innanzitutto, lo stesso Roncaglia dice che il concetto di sovrappiù è uno dei meriti, diciamo, dei meriti più importanti di Petty, perché lui è il primo che lo introduce, il primo che lo individua. E lo dice, dice: l'individuazione del concetto di sovrappiù è fra i maggiori meriti di Petty. E dice pure, virgolettato, quello che lui scrive nella sua opera, dice: supponiamo che un uomo possa con le proprie mani coltivare un certo spazio di terreno con del grano, va bene? Io ho un pezzo di terra, con le mie mani coltivo il grano, ok? Posso cioè zappare, arare quel tanto che è richiesto per la cultura di quel terreno, e inoltre io abbia un seme con cui seminarlo, chiaramente, quindi devo avere il terreno, devo avere il mio lavoro, la buona volontà di il seme per seminare il terreno, per il grano. Poi dice, io dico che quando quest'uomo abbia ridotto il suo seme dal prodotto del suo raccolto, cioè che significa?
Abbia tolto, diciamo, la parte che ha utilizzato per la semina.
Esatto, che abbia ridotto il suo seme dal prodotto del suo raccolto, ed anche ciò che lui stesso ha mangiato o dato ad altri in cambio dei vestiti delle altre necessità naturali, cioè sostanzialmente, cioè per lui per lavorare dovevo giustare, non andava nudo, si doveva vestire, doveva mangiare per trovare delle forze. Quindi una volta che ha remunerato questo, la raccolta del grano, il grano che rimane è la vera e naturale rendita della terra per quell'anno, che è un periodo di tempo circoscritto, che è sempre l'anno. E la media di 7 anni, o piuttosto di tutti gli anni che costituiscono il ciclo nel quale i periodi di scarsità e di abbondanza compiono la loro rivoluzione, dalla rendita ordinaria della terra in grano. Sostanzialmente questo è il sovrappiù. Il grano che rimane è la vera rendita. Poi dopo vediamo anche con questi concetti di rendita.
Belle sorti.
Guardate, è una cosa banale. Però se lui non la definiva in quell'epoca, non sarebbero. E qua perciò dico, io sono pure uno per la teoria cumulativa. Se non avessi individuato il concetto di sovrappiù in maniera non si può, non ci sarebbe stato
niente. Questo è come il beneficio fondiario. Dalla sommatoria dei prodotti viene tolta la sommatoria delle spese, e sarebbe il beneficio che tocca.
Perché guardate, queste cose che sembrano sfidare, noi teoricamente dovrebbe essere così: io ho la terra, metto il seme, mi devo nutrire, però dopo di quello che avanza, teoricamente io non dovrei, cioè la natura me lo regala, parliamoci che la natura ce lo regala. Però qua è un sovrappiù, questo sovrappiù costituisce la rendita, e questo concetto è importante, perché qua potete richiamarlo sempre. Perché per esempio, se pure esce una domanda su Smith e voi dovete parlare di sovrappiù, si può sempre fare il riferimento per far capire che è introdotta la prima volta da William Petty in maniera. Ok? Cioè questa è la.
Siamo anche il discorso per la
risposta. Però in generale come concetto va capito. Sì. Io ho letto l'esempio che ha scritto lui per farvi capire, però è abbastanza chiaro.
Semplice.
Dopodiché, ragazzi, io purtroppo devo scappare, ma comunque abbiamo fatto una bella ripetizione.
Sì.
Introduco anche quello che faremo la prossima volta. Passiamo dal corpo politico alle tavole politiche, l'entità pre-politique, che praticamente parliamo di poi di fisiocrati, di Kené, eccetera, eccetera. Dove praticamente si passa appunto da questa concezione del corpo politico alla fisiocrazia e poi arriviamo a Smith. Quindi la prossima volta faremo queste le tavole politiche.
Quando è la prossima volta?
La prossima volta vediamo. Voi venite a sera, pomeriggio, mercoledì, giovedì, ditemi voi.
Quando
ditemi voi quando
volete. Io sul gruppo,
Io sono sempre anche per fatto magari per accorpare le due lezioni, in modo da dare
una volta.
Ragazzi, tutto chiaro?
È chiaro.
Tutto chiaro. Io siccome diciamo abbiamo tempo avanti, abbiamo ancora tutto gennaio, al netto delle feste, anche se per me pure durante le feste, almeno una volta, due pure ci possiamo dire, che voglio dire, dopo Natale, ci mangiamo il panettone insieme, e penso da 4 non ce li prendiamo, voglio dire, quindi possiamo fare due, e soprattutto, secondo me è importante farle pure tutto gennaio, fine gennaio, per arrivare proprio a mente fresca.
Quindi per
perché io sono là.
No, per arrivare a mente fresca la cura. Basta ascoltare.
Sì. Sapete perché? Perché io vado proprio piano piano. Cioè io arrivo a ridosso della nave e faremo gli ultimi auguri. E faremo che ne so. Perché? Perché è meglio, perché così devi
ricordare.
Non ti
credo che
sia
quello che
dico, cosa
di
la teoria del reddito,
No, quando c'è stata la crisi del 29, sì. Lui ha l'intervento di uno Stato per uscire fuori dalla crisi. Intervento per opere pubbliche per aumentare la capacità di maggiore che ne hai parlato che rientra sempre nel fatto del movimento di
allora, tu ci fai caso sostenendo questa cosa dell'intervento lo statalismo che ne siamo l'intervento dello Stato nell'economia viene giustificato attraverso lo Stato del reddito perché dice lo Stato è stato che sta spendendo sempre
Rosario
un'idea una moltiplicazione del reddito quel 100 diventa 300 di ricchezza.
Sì.
Questo lo fa con molti guidatori.
Anche Keynes è cumulativo.
Stiamo parlando del pensiero pubblico.
Abbiamo pensato che c'era un concetto.